Dopo lo scoppio di quello che tu hai scoperto essere uno sparo, sei riuscito da un'arma molto simile a una di quelle che tu inventasti. Vedi appunto Kaleva cadere dal tetto di questa casa, che sarà alto almeno 5 metri. Nel momento in cui cade, non ti sembra si faccia particolari danni relativi alla caduta. Forse un po' di fortuna. Il problema è che vedi immediatamente una pozza di sangue che si apre sotto di lei nella neve. Quando guardi verso l'uomo che ha sparato a Kaleva, riconosci dalle vesti che certamente è di rango più elevato rispetto a coloro che avete combattuto fino ad adesso. È infatti vestito con un po' più di cura, per quanto sia comunque un fante appiedato. Infatti i suoi stivali sono degli effettivi stivali, non degli stracci di pelle sotto i piedi. Anche le vesti hanno proprio della pelliccia curata, in modo che abbia anch'essa un senso estetico. Lo vedi appunto mentre sta ricaricando questo fucile e dice qualcosa guardandovi entrambi in una lingua che te non comprendi. Allo sguardo abbastanza divertito e sicuro di sé. Non è minaccioso, nel senso che non noti istinto omicida al momento, però capisce di essere in una situazione di vantaggio. Comunque, appunto, vi rivolge la parola in questa lingua che non comprendi e Runedrim, che era caduto a terra durante il combattimento, molto lentamente si alza, mostrando le mani aperte, e risponde al cacciatore errante in quella che tu puoi intuire essere la sua stessa lingua. Iniziano a parlottare, abbastanza tranquilli, nel senso che non si notano cambiamenti di voce. Vedi Runedrim relativamente calmo.
Vedendo la scena e vedendo, se non sbaglio, il modo tranquillo in cui Runadrim parla a quest'uomo.
Tranquillo, mi sono. Cioè, tranquillo non inteso di sereno, ma nel senso che non vedi sprazzi di rischio o pericolo, stanno, potresti persino dire, contrattando. Però non è un modo tranquillo e sereno di parlare, nel senso che
Ok.
non vedi tipo gente che alza le armi a caso, Runedrim che ha la pallina di sudore alle anime, non vedi questa cosa, per così dire.
L'uomo con cui sta parlando è lo stesso che gli ha sparato? Che ha sparato a Kaleva? O è un altro? È lo
È lo stesso
stesso.
che ha sparato a Kaleva.
E quindi, easy.
Sai che ha
Beh,
l'arma carica.
bene. Tasha, cioè io sono abbastanza. Intanto scioccata nel vedere l'arma. Non dico la mia arma perché non è sicuramente. Cioè, non posso sapere se sono stata io la prima a pensare ad un tipo di arma del genere, però sicuramente è simile a quella che avevo inventato io. E quindi, vedendola in azione su Kaleva, sono un attimo scioccata, per così dire. Cioè, è proprio
Ok,
un eufemismo.
prima che tu vada avanti, vuoi che te la descriva un po' più nel dettaglio quest'arma?
Sì, ecco, esatto.
Allora, è di lunghezza, è leggermente più lunga di quella che hai creato tu, però ha la canna, quindi il tubo di ferro più sottile. Tu sai, dai tuoi vari esperimenti, che canna più sottile vuol dire più precisione, ma anche più facilità che si distrugga la canna nel momento dello scoppio, quindi capisci che non è un'arma proprio rudimentale. C'è stato un minimo di studio dietro la cosa, proprio lo capisci dalla fattura, anche perché tu avevi creato un manico veramente rudimentale, perché te interessava proprio l'effetto magico che poteva causare tutta quella quantità di danni, vedendo cosa potesse fare sulla caccia, e adesso l'hai visto anche sugli esseri umani, hai detto basta, non mi interessa. L'arma di quest'uomo invece è molto più rifinita, ha infatti un manico e un calcio in osso, lo puoi capire dal colore. Non è decorato, ma diciamo che è strutturato in maniera da essere abbastanza ergonomico. E il grilletto che accende appunto la miccia, cosa che tu non hai. Tu conosci il concetto di miccia perché esistono le bombe in Eldamas. Il problema è che il tuo funziona a magia, questo probabilmente no. Questo ha proprio un funzionamento meccanico. Quindi è più rifinita, diciamo una più evoluta a livello estetico e meccanico, però puoi pensare che non usi la magia. Ecco, questa è l'arma che hai di fronte.
Ok. Chiaramente, per quanto vorrei mettermi fra i due che stanno parlando e dire regà, cosa? C'è Kaleva in una pozza di sangue, quindi corro da lei subito, dopo un attimo ovviamente di shock.
Ok, nel momento in cui ti muovi c'è un istante di confusione, perché siete sotto tiro, state contrattando e te fai una mossa improvvisa. Però Luna Dream riesce a calmare tutti, ti lancia uno sguardo di supplica del tipo non fare stronzate, che sto cercando di risolvere la situazione. Loro vedono che stai soccorrendo Kaleva, non stai facendo cose strane, ti tengono d'occhio ma riprendono a parlare. Questa volta Runa Dream parla un po' più rapidamente, un po' più in tensione di prima. Se vuoi capire in che condizioni si trova Kaleva con abbastanza chiarezza, oltre al si è fatta molto male, dovrei farmi un tiro di medicina. Perfetto. Prima che ti risponda, vuoi concentrarti sulla ferita dell'arma da fuoco o sulla situazione generale dello status di Kaleva?
Allora, vorrei concentrarmi sulla sulla situazione generale.
Ok. Allora, l'arma da fuoco le dai un'occhiata rapida, ma perché tu conosci i danni che può fare, hai visto che sta sanguinando, quindi guardi solo dov'è, se ha colpito un punto vitale. Tu vedi che ha colpito il ventre. C'è molto sangue, però non necessariamente il ventre è un punto vitale. Kaleva respira, ha perso i sensi, però respira in maniera molto affannosa e irregolare. Dalla posizione degli arti capisci che ha almeno una gamba e un braccio rotto per la caduta, e ovviamente qualche altra tumefazione in giro, perché comunque 5 metri da caduta sono tanti. Diciamo che la tua paura è che abbia una qualche emorragia interna, perché potresti anche stabilizzare la ferita dell'arma da fuoco. Hai quel minimo di competenze mediche per provarci, il problema è il resto, perché fratture anche quelle si risolvono, emorragie interne di questi tempi è un po' complicato, a meno che non trovate un mago dell'acqua, se ne ha puoi dire che si è spacciata. Ce la può fare nell'immediato, quindi tu potresti stabilizzarla se lo facessi ora, e se non ha cose non visibili può essere salvata. Diciamo che è in stato critico non immediato di pericolo di vita, per quanto ne sai tu. Ovviamente diventa immediato se non chiudi la ferita dell'arma da fuoco.
Certo. Allora inizio a premere sulla ferita d'arma da fuoco, anche solo per contenere. Allora, non so se ho degli stracci dietro, però non so se può essere utile o meno, perché in
per
caso
tamponare di certo, però
magari sono sporchi, non so.
Non sono esattamente garze.
Esatto. Li prendo comunque piuttosto che a mani nude. E inizio cioè anche solo a bloccare l'emorragia.
Comunque, appena inizi a fare questo processo, tu senti nelle parole confuse di Runa Dream il nome Kaleva, appunto. cioè nelle parole confuse, nelle parole che non capisci, senti il nome Kaleva.
Ok.
C'è un momento di confusione, poi vedi arrivare di corsa tre uomini verso di te. Non sono armati, uno di loro ha dei lineamenti simili asiatico, quindi
Gli altri due?
potrebbe saltarti all'occhio. Gli altri due invece sono, non vorrei dirti esseri umani appunto JPEG, ma hanno appunto quelli che sono gli lineamenti caucasici, quindi occidentali. Diciamo che anche per come sono vestiti, che non è palesemente da battaglia, sono vestiti in maniera molto più semplice e molto più comoda anche, non sono soldati. Si avvicinano di corsa verso Kaleva, cioè non ti cagano di striscio, e a meno che tu non voglia reagire, vado avanti.
No, voglio continuare a tenere sulla ferita.
Devi farmi una prova contrapposta di forza.
11, 10 più 1.
Perfetto, avete pareggiato. Quello che succede è che l'uomo asiatico si fionda, si inginocchia praticamente vicino a te e prova a spingerti via, evidentemente per controllare la ferita. Non ci riesce, allora cosa fa? Chiama gli altri due e gli dice qualcosa, sempre nella lingua dei cacciatori erranti, appunto. Questi due, con molta nonchalance, prendono le loro asce e dai muri delle case di legno staccano due assi e le fanno a grandi linee su misura. E allora il medico, mentre tu, il medico, quello che puoi pensare sia un medico, mentre tu premi la ferita, inizia a fasciare il braccio destro di Kaleva e poi anche la gamba sinistra, appunto mettendo una stecca, conscio del fatto che sono rotte. Mentre fa questo processo, il tono con cui l'uomo sta parlando a Runa Dream ora è molto interessato, molto divertito anche. E il medico, quando ha fatto quello che doveva fare fasciando braccia e gambe, ti guarda con un sguardo eloquente, tipo levati di culo, per favore.
Io sono molto riluttante. Vi faccio un po' capire quello che sta passando nella testa di Tasha, che non è razzista, non è per niente razzista, è una persona molto aperta. È una persona molto, anche se vogliamo, con pochi bias, no, perché tutti abbiamo dei bias, ma
Ma
non ha.
infatti no, a te stanno sul cazzo tutti, cioè sei assolutamente inclusi.
Però queste persone, che chiaramente appartengono tutte allo stesso gruppo, non ha ancora bene. Non, cioè, oddio, ha capito che essendo la lingua dei cacciatori erranti, o comunque una lingua che parla Runadrim, che è un cacciatore errante, che è un guardiano di sto cazzo, delle nebbie di sto cazzo, sarà parte di quel gruppo, comunque è
Ah,
parte.
cosa? L'accento di Runa Dream è palesemente non nativo. Mi sono dimenticato di dirlo. Cioè, non è la sua lingua
Ok,
madre, si
ok.
sente, però conosce la lingua. Questo è
Diciamo
stato un errore
che
mio.
posso. Diciamo che nel marasma. Aspetta un
Vedi che ha
attimo.
l'accento diverso, senti che ha l'accento un po' più duro.
Il fatto è che hanno appena sparato alla sua migliore amica, ma allo stesso tempo la stanno salvando. Quindi non c'è niente che possa farmi fidare di queste persone. Nel momento in cui vedo che palesemente si tratta di persone che sanno, cioè, sanno steccare una frattura, comunque sanno gestire una situazione medica, molto, ma molto riluttante, lascio la presa sulla ferita d'arma da fuoco, lascio magari gli stracci se vogliono usarli. Però sono molto riluttante perché intanto non sto capendo, cioè non sto capendo, proprio in generale non sto capendo niente di quello che succede, perché il fight finisce. Kaleva viene praticamente ammazzata perché se tu spari una persona e Tasha lo sa, con un'arma di quel tipo, è perché vuoi ucciderla, non è perché vuoi darle uno schiaffetto del tipo stai là, no, è perché vuoi ucciderla. E poi arrivano tre persone a medicarla.
Dopo che il tuo compagno l'ha nominata, arrivano a
Esatto.
medicarla.
Nella testa di Tasha ci sono una serie di ragionamenti del tipo: sarà perché è figlia della capa, sarà perché non sto capendo. E quindi nel momento in cui lascio, mi assicuro che qualcun altro tenga la ferita al posto mio, dato che vogliono far loro le robe perché sono loro bravi. Qualcuno lo fa.
Allora, io ti descrivo la cosa, poi ti farò fare un tiro su saggezza per vedere se riesci a liberarti dello status sconvolta,
Ok.
ok? Quello che vedi è molto particolare. Diciamo che non è decisamente in stile tribù, cioè in stile terre perdute, perché l'uomo dagli lineamenti asiatici, che noti essere pallido, cosa molto rara, che di solito non ha nessuno nelle terre perdute, proprio lui è pallido, proprio alla carnagione chiara, e dato che vivono all'esterno, di solito non ce l'hanno. Quello che fa lui è premere la ferita con una mano, con l'altra apre una borraccia che ha alla cintura e controlla dell'acqua che fa uscire dalla borraccia. Appena stacca la mano destra, mette la mano sinistra sulla ferita. Vedi che armeggia con le dita, non entra nella ferita, però vedi che muove le dita e con molta calma lo vedi estrarre i proiettili dalla ferita, che rimangono appunto imprigionati in
I
questa bolla
proiettili.
d'acqua. I proiettili. Si tratta appunto, il fucile di un moschetto che non spara un proiettile, spara, diciamo, due o tre proiettili insieme, proprio carica e boom, non è molto preciso, però quello che fa. Quindi estrae queste tre sferette, molto più simili a cubetti di metallo, e butta poi via l'acqua, apre un'altra borraccia che è nell'altro lato, la riprende e rifà lo stesso processo. Tu quello che vedi è che la ferita si sta chiudendo in tempo reale. Questa tu non ne sai molto, ma capisci che questa è magia medica di livello molto elevato. Riuscire a curare in tempo reale una ferita che è arrivata anche in profondità, in tempo reale, in una situazione molto eroica, per così dire, molto alla spiccia, lo sta facendo. Kaleva smette di sanguinare, ma non finisce qui. Quando ha chiuso la ferita, inizia a passare la mano bagnata su Kaleva, con questa pozza d'acqua, senza bagnare Kaleva, c'è anche questa cosa, come se stesse sondando, una specie di scannerizzazione, ok? Quello che sta facendo. E a una certa si ferma nel punto dello stomaco, affonda più leggermente la mano e poi la fa scorrere verso la bocca che apre di Kaleva e tira fuori un po' di sangue che non conserva, semplicemente butta via. Diciamo che aveva un inizio di emorragia interna, Kaleva. Quindi le tue paure erano fondate. Quando lui ha fatto tutti questi processi, che è nel mentre tu sei, diciamo, rapita da questa cosa, ma rapita perché inizialmente volevi controllare cosa stavano facendo, ma ti sei resa conto che quello lì, cazzo, è un medico sul serio. Runadrim e sto tizio continuano a parlare. Qua, appena il medico ha stabilizzato Kaleva, gli altri due, quello che fanno è quasi alzarlo di peso e portarlo via. Tu fino adesso non te ne eri accorta, ma non aveva per niente il viso tranquillo, cioè non sembra integrato nel gruppo. È più basso, più gracile, evidentemente meno abituato al freddo perché ha dei geloni, però è un medico di livello elevato che ha stabilizzato Kaleva. No, lui presentava proprio i classici lineamenti da tribù delle terre perdute, quindi lo sguardo indurito, la pelle spessa, scura, gli occhi abbastanza chiari, però un po' più scuri del normale,
E il terzo?
tendenti all'azzurro spento, coi capelli biondo cenere. Comunque il biondo cenere non è così, cioè sono più comuni i capelli scuri nelle terre perdute. L'altro invece era in altezza a metà fra il medico e il ragazzo che ti ho appena descritto, ed era invece un uomo decisamente più anziano, sulla cinquantina, portava una barba con tre trecce. Anche lui aveva dei lineamenti asiatici, però sempre la pelle scura, spessa, quindi probabilmente quei due vengono dalle terre perdute. L'unica virgola strana in tutto questo è appunto il medico, che palesemente non viene dalle terre perdute. Mentre vedi questo medico venire quasi trascinato via, diciamo che gli hanno concesso solo di stabilizzare Kaleva, perché tu sai che un medico dell'acqua può tranquillamente sistemare le ossa rotte. Possono farlo in tempi piuttosto rapidi. Runadrim smette di parlare col tizio e si gira verso di te.
Io lo guardo malissimo. Cioè, lo guardo proprio male. Vado verso di lui e lo guardo malissimo. E gli dico... Quando avrai tempo di spiegarmi che cazzo sta succedendo, te ne sarò grata.
Il tempo ce l'ho, mi hanno detto di spiegartelo. Siamo prigionieri, non possiamo combattere contro 15 persone con Kaleva in questo stato.
Perché in cazzo l'hanno sparato?
Non l'hanno riconosciuta, altrimenti non l'avrebbero fatto. In cambio dell'accettare di essere fatti prigionieri, le hanno salvato la vita dallo sparo. Però adesso loro ci porteranno al loro campo e ci interrogheranno. O così, o Kaleva sarebbe morta. E probabilmente anche noi.
E perché siamo così importanti come prigionieri?
Ah beh, tu non sei importante.
Ma Kaleva lo è.
Questo è perché Kaleva è una figura importante nelle tribù centrali. E rende la sua uccisione un potenziale atto di guerra molto grave, oltre al fatto che potrebbero tentare di ottenere un ricatto per riportarla indietro. Non è un caso che non l'abbiano curata del tutto, con un braccio e una gamba rotta non può scappare. Questo te lo dice sottovoce, quindi stai tranquilla. Ci legheranno, ci benderanno, ci porteranno al campo. Non ci faranno del male, a meno che non gli diamo motivo di farlo.
In tutto questo... La lupa di Kaleva è ancora
la signora Angelica
sul crinale?
Beh, da qua non lo puoi dire. Voi l'avete lasciata lì insieme ai cavalli e le provviste.
I lupi, diciamo che sanno seguire le tracce, possono, sono intelligenti, sono animali intelligenti.
Shelka is a good girl, don't preoccupe.
Ok. E soprattutto sanno seguire gli odori, immagino.
Mm-hmm.
Se io lasciassi ipoteticamente uno straccio mio o qualcosa di mio, lei saprebbe un minimo arrivare a noi. Come dire?
Destra o sinistra?
Destra. Io volevo lasciare, non in bella vista, però volevo, non so se devo tirare un intrattenere o un ingannare, non lo so, dimmelo tu. Volevo far finta di avere, non dico un crollo emotivo, però di fatto sono scioccata, sono ancora scioccata. Volevo un attimo...
A proposito, è vero.
Sedermi,
volevo un attimo, farmi il tiro.
Ok, volevo un attimo sedermi e magari, non so, prendermi le mani, la testa fra le mani, queste cazzate qua, e nel frattempo lasciare un po' sotto la neve uno straccio, qualcosa di mio che possa contenere l'odore mio, piuttosto che, cioè, in realtà sarebbe meglio quello di Kaleva.
Beh, c'è il sangue per terra.
Lascerei uno straccio o un cacciavite, però quello sarebbe più difficile da prendere. Uno straccio, un fazzoletto, qualcosa.
Ingannare e un furtività.
Allora, arrivo subito. Che non mi ricordo le mie stats. No, non me le ricordo. Ok. Aiuto. Ok. Allora, questo è furtività. Molto bene, 5, 6, 7. E questo è l'ingannare. 20 naturale più 3.
Ok, ti spiego cosa succede. Quando decidi di fare questa cosa, ti si è elevato lo status sconvolto. Diciamo che ti ha spiegato le cose che devi fare. Finalmente Luna Dream ti dice le cose. Decidi di fare questa recitazione. Questa, appunto, tentativo di mollare questo straccio, questo qualcosa per terra. Il problema è che quello che fai è perfetto, cioè sembra quasi che tu sia veramente, cioè quasi, sembra che tu sia proprio disperata per quello che è appena avvenuto. Il problema è che sei talmente presa dal far sembrare che tu stia provando quello che stai mostrando, che il tuo tentativo di mettere quello straccio sotto la neve sembra più un gesto sfuriato causato dalla disperazione che tutti notano. Però sembri una povera ragazza disperata, quello sì. A pieno proprio. Il fatto è questo. Non ti caga, non ti striscio. Tipo,
bello.
Oh, questi poveri piagnoni del nord, cose del genere. Quando fai questo, un uomo ancora più grosso di Runa Dream, il che è veramente complicato perché Runa Dream è alto 1,85 m, viene fuori questo armadio sostanzialmente. Hai presente i bodybuilder, quelli che fanno le pose?
Mm-hmm.
Ecco, però non sono muscoli pompati, sono muscoli veri.
Okay.
Una specie di barbaro gigantesco, con molta veemenza, prende le mani di Runa Dream, gliele mette dietro la schiena e inizia a legarle. Anche dalle smorfie di Runa Dream capisci che le sta legando forte. Mm-hmm. E poi gli infila un sacco in testa.
Domanda.
Mm.
Non l'ha perquisito?
No.
Ok. Vorrei, prima, mentre sta facendo questa cosa, vorrei molto velocemente, probabilmente dovrò tirarti un altro stealth e farà di nuovo cagare, però voglio rischiare la cosa. Voglio prendere dai miei attrezzi qualcosa di una lametta, qualcosa del genere, e mm-hmm. infilarmela dietro, cioè nelle mutande, insomma, però dietro, cioè sì, non sì. davanti, perché non riuscirei a prenderle con le mani legate.
Servirà una semplice furtività.
Ok.
Però ti avverto che è difficile perché devi letteralmente aprire lo zaino.
Perché stavo pensando, io non ho un ciondolo, qualcosa di mio, che potrei dire, ah, stavo prendendo il ciondolo di mio padre, aiuto.
No, però hai la lettera di tuo padre.
Bravo, ok. prendo la lettera insieme a questa lametta, mm-hmm. o quel che l'è, e provo a, non dico a indurre un pianto, però sommessamente a star male, non so come dire, con la stessa teatralità di prima, non super teatrale, cioè sempre qualcosa di molto riservato, molto, cioè non è che sono,
allora,
io, oh mio Dio!
A meno che tu non faccia uno, per me non è super teatrale, cioè se fai uno tu fai proprio l'attore di,
no, okay.
L'attoruccolo, no, però... di quartiere. Sto giro non ti faccio tirare.
Ok, quindi solo furtività.
Mm-hmm.
14, quindi 16.
Ok, non lo fai, cioè, cazzo. È difficile non farsi beccare aprendo uno zaino.
Beh no, quello sì.
Il fatto è che non ti stanno prestando attenzione, tu comunque fai la discreta, però diciamo che se uno ti avesse guardato l'avrebbe visto.
Sì, certo.
Però nessuno ti sta prestando attenzione, non hai fatto rumori strani, casini, non ti è caduto lo zaino di mano mentre ce l'ho vista lì dentro, sarebbe stato bellissimo, sarebbe stato bellissimo.
con tutta la mia roba.
Tirami un D20 un attimo.
14.
Ok, va bene. Riesci a prenderle entrambe.
Okay.
Sia lettera di tuo padre che... Non dico taglianino, ma si tratta alla fine di quello che è un tagliacarte.
Sì,
quindi okay. È un coltello molto affilato, però cioè, non ci puoi combattere con un tagliacarte.
No, certo.
Cioè, te lo dico.
Sì, 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 sì.
Detto questo, l'omone gigante consegna Runa Dream all'uomo col fucile. Vedi Runa Dream che accetta passivamente tutto quello che accade.
Mm-hmm.
E si avvicina verso di te a passi pesanti. Leva lo zaino e lo dà al primo che passa. Quindi per ora bye bye zaino.
Mm-hmm.
E
dovevo anche il bastone io, però, perché il bastone non lo tengo.
Era appena finito il combattimento. Diciamo che quando sei corso da Caleva l'hai lasciato per terra. Cioè,
ok.
Ce l'avevi in mano, non è che ci sta nello zaino un bastone da combattimento. Cioè, o ce l'hai legato alle fasce laterali.
Quindi se non,
o ce l'hai in mano.
Quindi se non lo prendo, lo perdo? Amico, posso chiederti. solo una cosa, puoi lasciarmi nel bastone, nel bastone, puoi lasciarmi nello zaino il mio bastone? Perché è molto importante per me, non credo di poterlo usare se mi legherai, quindi non vedo il problema di...
C'è un piccolo problema, Lui non parla al comune.
Amico, allora noi amici, noi. Allora, no, gli indico lo zaino e gli indico il bastone per terra. Noi amici. Io legata, quindi io non posso prendere il bastone. Quindi io, no, bastone, tu bastone.
C'è il problema che su intuizione il nostro signorino ha fatto fallimento
Ma
critico.
vaffanculo, no.
Capisce che il bastone è tuo, però non ha capito il concetto di prendili insieme.
Glielo ridico e se non capisce, dico Runadin, puoi chiedergli di raccogliere il mio bastone e lasciarlo con la mia roba perché è molto importante per me, non potrò usarlo da legata, cazzo.
Potrebbe reagire abbastanza male. Va bene. No. Sto giro ha capito il concetto, il nostro omone. E capisci che l'unica barriera è linguistica, non è il classico energumeno. Cioè, non è il classico energumeno cartoon che è grosso e stupido, semplicemente non capisce la tua lingua. Quindi capisce, va, ti trascina con estrema forza. Cioè, pensi che potrebbe tranquillamente portarti avanti e indietro come se fossi un sacco di patate. E va a parlare con l'uomo armato di fucile, quindi ti mette praticamente a fianco a Runadrim e sta parlando con questo uomo armato di fucile e ti guarda e capisci che riconosce che non sei di quelle parti. Capisce che non vieni dalle terre perdute. Va a prendere sia lo zaino che il bastone e non ti caga più di striscio, praticamente se li tiene. Mentre dice qualcosa tra sé e sé, e Runadrim da sotto il sacco molto flebile ti dice: probabilmente lo svuoteranno per capire cosa c'è dentro.
Ah, ok. Pensavo lo svuoteranno, nel senso che butteranno via tutto quello che c'è dentro. Ah, va
E hai
bene.
destato il loro interesse. Non so se sia una cosa positiva, eh?
Meglio che perdere il mio bastone.
Quando dici questo, un sacco ti viene calato sulla testa. Qua inizierà una marcia, abbastanza breve in realtà, mezz'ora, in cui capisci che te e Runadrim siete stati anche legati insieme. E il fatto che siete stati legati insieme non è alle mani perché li avete entrambi dietro. Li hanno legati insieme con un cappio, quindi se uno corre, vi stringete a vicenda.
Sì,
Better safe than sorry, praticamente, vi hanno legati così. Questa è l'idea. Non è la classica marcia in cui vi pestano, vi fanno arrivare, è una marcia civile, considerato il fatto che siete prigionieri. Ovviamente, non è che se dite devo andare in bagno oppure ho bisogno di fare una pausa, faranno la pausa, vero? Semplicemente, a salvo non facciate minchiate, non vi daranno fastidio. Tanto siete bendati, legati. E messi a posto. A meno che tu non voglia fare qualcosa lungo il tragitto, a un certo punto inizi a sentire odore di legna bruciata, ma non casa bruciata, nel senso di falò. Ok? Il fatto è questo: non vi fermate a quello che probabilmente è il loro accampamento, venite caricati su un carro. Quello che tu capisci essere un carro, perché non lo vedi, però ti siedi su un posto e quel posto inizia a muoversi, puoi presumere che sia un carro. A una certa, riconosci delle mani che ti stanno toccando. Non sono di Runadrim, una voce maschile, non è un tocco né con fare perquisitorio né con intenti negativi, diciamo, è come se stesse cercando di capire se ci sono fratture, botte, altri casini. Tocco medico, molto spiccio,
Tocco
però.
medico tra i tre che sono arrivati a scorrere
Quello
Caleva.
che ha messo le mani sulla ferita è solo il medico.
Cioè,
Sulle ferite di Caleva è solo il medico.
posso presumere che sia, tra virgolette, solo lui ad essere non dico vero medico, però comunque sì, un medico.
Allora, nel gruppo che vi ha portato fino all'accampamento, sì, poi non si sa se ce ne hanno altri, però puoi immaginarlo, quello sì.
Ok, io non mi sento fratture o cose varie, quindi giusto per vedere se posso iniziare una conversazione, se è la persona che mi intendo io, perché ovviamente non lo so perché sono bendata, dico grazie dottore, ma non sto benissimo, non ho fratture, al contrario della mia amica.
le mani si irrigidiscono quando gli parli, in comune presumo,
mm-hmm.
e ti dice con una voce molto flebile, ma è la voce flebile del malato, cioè la voce flebile di chi sta male fisicamente, ok? Okay. Come di chi beve poco, per sì. farti capire. Non posso parlare, la vostra amica sta meglio. Sopravviverà di certo al viaggio.
Io dico in modo molto, molto basso, toccami una volta la schiena se sei prigioniero.
E lui ti tocca la schiena. Nel frattempo senti un Runadim che ti dice a voce sommezza, ma che cazzo stai facendo? Proprio te lo chiede così. Ma che cazzo fai? E quindi Runadim è seduto nello stesso posto in cui sei seduta te.
Chiedo a Runadim sempre a bassa voce se qualcuno, oltre ovviamente al medico, tra le persone cacciatori erranti, suppongo, conosce il comune o comunque può capirlo.
In generale no. Questi parlano solo la lingua generale o delle loro tribù di provenienza e la lingua dei cacciatori erranti. È difficile che sappiano il comune, ma non impossibile. In special modo i ranghi più alti.
Beh, il ragazzone che mi ha legato di sicuro no. Sarà probabilmente l'ultima cosa che dirò. E la dirò a voce molto più bassa, ancora più bassa. Io l'ordigno che avevo creato l'avevo chiamato fucile o come cazzo? Cioè, non avevo dato un nome. Però
allora,
posso usare fucile.
Allora, io ti ho detto fucile, cioè io ti ho detto fucile appunto per darti l'immagine immediata sì, di esatto. cosa fosse. Diciamo che il nome che tu gli avevi dato è un qualcosa che è intraducibile nella nostra lingua, ma che appunto nella lingua del fulmine sarebbe appunto canna che scoppia. Cioè, perché hai usato il linguaggio militare del regno del fulmine, che sì. è in codice, che trasmette quindi concetti e non significati.
Sì,
questa
sì,
è l'idea.
Sì, sì, sì.
E puoi chiamarlo fucile tranquillamente comunque, vero?
Ok. In ogni caso tento di tradurre la parola in comune per facilità. E quello che dico è, perché cazzo questi qui hanno un fucile?
Qualcuno gliel'ha forniti. E poi senti che lui si alza, questo il medico si alza e probabilmente scende dal carro.
Domanda di lore e di tecnologia. Io so, cioè, oddio, non sarò l'unica inventrice comunque persona che fa le cose, ok? Però
che tu sappia è un'invenzione tua, nel
sì.
senso non ne hai mai sentito parlare, non ne hai mai visto in giro,
non ne ho mai visto neanche nei sette regni.
No.
Non perché io pensi di essere l'unica ad aver avuto questa idea, però chi tra quando ero nel Regno del Fulmine o comunque in altri regni a nord e chi è e persone con cui ero nelle terre perdute sono venute a conoscenza del fatto che di questa mia invenzione o sono venuti diciamo non dico in possesso però a contatto con i miei documenti e le mie ricerche sui fucili
allora,
in particolare?
Kaleva, gli hai fatto anche vedere come funziona, tuo padre, ma tu sai che non ha mai mandato niente a nessuno, soprattutto su tua fica richiesta, sul fucile proprio non ha aperto bocca, e probabilmente, che ne so, qualcuno degli inservienti che veniva a pulire la casa. Cioè, le alternative sono poche. Quindi, o Kaleva c'ha le mani impastate e non l'hanno ammazzata per quello, o tuo padre è un bastardo di dimensioni bibliche, oppure avete dei traditori tra le vostre fila.
Oppure qualcun altro ha pensato a questa cosa.
Oppure qualcun altro l'ha pensato, perché in realtà è diverso da quello che tu
hai. Sì,
il tuo va
esatto.
a magia.
Domanda.
Come ti dissi alla prima sessione, prima ci devi arrivare al Regno del Fulmine.
Sì, esatto.
Ok, bene.
Domanda. Io conosco qualcuno, sia nei sette regni che nelle terre perdute, che possa avere le mie stesse, no, non dico le mie stesse conoscenze, no, perché in ambito magari di Pietra di Giluef no, perché c'è solo lì, però a livello tecnologico proprio basilare le
allora,
stesse mie, cioè, conosco altri inventori, conosco altra gente?
Allora, a livello tecnologico il primo posto che ti viene da pensare è il Regno della Terra. Sai che sono i più avanzati, sai che loro hanno inventato quelle che sono le bombe, la polvere da sparo, cioè hanno scoperto la polvere da sparo alla fine, Quindi a livello di conoscenze tecniche ti sembrano in assoluto i più, com'è che si dice,
avanzati.
Quelli che si prestano di più alla possibilità. Il okay. problema è questo: il Regno della Terra in questa guerra è neutro, cioè è un paese che non combatte. Il Regno della Terra è il meno attivo a livello militare sin dagli albori della storia di Eldamas, ha veramente pochissimo interesse a livello di conquista in battaglia. Quindi, cioè, che tu sappia, non la sfruttano mai la tecnologia per utilizzare armamenti. Infatti i loro eserciti sono i più arretrati, per così dire. Un'altra popolazione che a livello tecnologico non è messa male, però non è nemmeno lontanamente come il Regno della Terra, ma ha interessi militari molto forti, anche nel Regno del Fulmine, anche nelle Terre Perdute, è il Regno dell'Acqua. Questo perché il Regno dell'Acqua è l'unica nazione che confina nella sezione est, appunto, delle Terre Perdute. Hanno creato questa muraglia, non è una muraglia, ma si può dire un confine, con un, diciamo, un costante approvvigionamento di forza e cibo. Tramite un patto con gli altri regni, loro si occupano di impedire, appunto, che avvengano migrazioni, sfondamenti, invasioni da parte delle tribù orientali che sono un po' più aggressive nei confronti dei regni di Eldamas. E hanno fortissimi interessi militari, perché il Regno dell'Acqua è in assoluto quello con più interessi militari di tutta Eldamas, hanno uno degli eserciti più potenti, però a livello tecnologico non sono così avanzati. Questo perché hanno un potere magico che è estremamente utile al combattimento. Quindi a livello tecnologico è acqua, cioè è terra. A livello è di certo acqua. Poi il vostro alleato in guerra è l'ombra, che a livello di tecnologia ha veramente pochissimo interesse. La luce generalmente guarda con occhio un po' diffidente gli sviluppi tecnologici, il fuoco ha zero interessi a ottenere risorse dalle terre proibite, perché è la nazione più ricca di Eldamas in assoluto, quindi non ha assolutamente nessun interesse, e il Regno del Vento è dall'altra parte del mondo, sì. Cioè, ma proprio è praticamente al polo nord, sì, voi certo. Siete al polo sud, quindi... Anzi, sono oggettivamente il popolo tecnologicamente più arretrato. L'acqua avrebbe senso, ma vuol dire che qualcuno gli ha passato le informazioni. La terra avrebbero le informazioni per farlo, però perché dovrebbero fare queste armi che non combattono mai? Signori, vi ho fatto un altro Into the Lore di Eldamas, però questa è la situazione. Per farla in breve comunque... Nell'introduzione dissi che Eldamas è in guerra, ok? E in questo momento si trovano due fronti, fulmine, acqua e ombra, alleati contro quello che è luce, vento e fuoco, che sono gli alleati storici fra di loro. La terra è sempre rimasta neutrale, quasi sempre, a volte ha dato una mano principalmente al fronte della luce. Luce e ombra da sempre sono nemici, fulmine e acqua... o per interessi o per altri motivi ogni tanto, ma di rado si sono alleati con il Regno dell'Ombra. Fuoco è sempre solo alleato con il Regno della Luce, vento anche lui segue appunto il Regno della Luce. È in corso una guerra, appunto come dicevo, da diversi secoli per la creazione dell'essere umano perfetto, ovvero incroci genetici che permettono di creare esseri umani che controllano tutti e sette gli elementi. Questa guerra avrà conseguenze non enormi di più sul futuro di Eldamas, questa è una linea temporale passata rispetto all'ambientazione normale, stanno per sorgere i problemi che porteranno alla fine del conflitto. Il fatto è, questa guerra non è molto militare, cioè non è militare, ha dei conflitti militari, ma è principalmente quello che si tratta di impedire la tratta umana. Questo perché gli interessi delle classi aristocratiche sono appunto quelle di figliare facendo in modo che la loro progenie possieda sempre più elementi magici. La probabilità che però tali elementi aumenta è sempre più bassa e arriva molto vicino allo 0% per ottenere 6 elementi. A 7 non ci sono ancora riusciti. Quindi in realtà si tratta di una guerra anche psicologica, perché c'è poco conflitto armato, ma la gente ha paura di andare per strada, vicino al confine, perché è facile che si venga rapiti, che si venga selezionati, che si vengano fatti esperimenti. Quindi è una guerra psicologica molto pesante che spesso rasenta il conflitto armato. Il fatto è questo: l'interesse è lo stesso da entrambe le parti, quindi spesso chiudono l'occhio l'uno con l'altro. E quindi inizia il vostro viaggio nelle terre perdute. Viaggio che ti avverto durerà diverse ore, all'incirca 4. Puoi sfruttarle per un riposo breve, per recuperare una parte di HP e metà della tua affinità massima. E nel mentre, ovviamente, puoi parlare, fare cose. Ovviamente ci sarà il time skip perché non stiamo qui 4 ore, però.
Sì, voglio sfruttarle per un riposo breve.
Premessa, nel carro siete soli, te, Runa Dream, ok? Non sai dove sia Kaleva. Siete voi due, non c'è una guardia all'interno, ma facilmente ci sarà la gente seduta fuori, quindi.
Voglio intanto chiedergli se questi sono i cacciatori erranti. E come mai, non dico li conosce, però conosce la loro lingua.
Ok, devi farmi un tiro su intuizione un attimo.
Ok. 16 più 2,
Ok,
18.
quando poni la tua attenzione su una delle mie e gli fai questa domanda, ti accorgi che stava piangendo, sommessamente, ma stava piangendo. È un ragazzo di 19 anni, eh.
Allora, io che sono un attimo più grandicella, vorrei provare a consolarlo, ma allo stesso tempo non lo conosco, quindi capisco che probabilmente sente triste, ma non so esattamente perché. Cioè, se per Kaleva, se perché per un senso di colpa, se per altro completamente. Quindi non voglio assumere cose, voglio semplicemente tentare di avere delle risposte senza, diciamo, farlo stare male inutilmente, anche perché sono convinta ancora che di non sapere tutto, o comunque che chiaramente lui, non dico mi nasconda qualcosa, perché magari non è qualcosa che deve dirmi, però c'è qualcosa che non so chiaramente. E quindi non so, in quel momento non so neanche cosa dirgli perché sono un attimo spiazzata. Me ne accorgo dopo aver
Perché,
detto quello che ho
ragazzi,
detto.
mezz'ora prima di tutto questo, Luna Dream aveva ammazzato a sangue freddo una persona, vero?
Io me ne accorgo dopo aver, diciamo, formulato le mie domande, che appunto lui sta piangendo,
Allora,
penso.
diciamo che appena gli fai questa domanda e metti l'attenzione su di lui, ti accorgi che sta piangendo.
A quel punto io, non sapendo cosa dire e non volendo, diciamo, forzare una risposta, sto zitta piuttosto che dire cazzate.
Ok, però la domanda gliel'hai fatta. Ci mette un po' a rispondere. Si schiarisce la voce un attimo. Sì, sono i cacciatori erranti.
Magari non ti va di rispondermi, ma beh, lo capisco in caso. Però posso chiederti perché Kaleva è così importante e perché tu sai la loro lingua?
Credo che a questo punto, sul motivo del mio viaggio, non debba più nasconderti nulla. Probabilmente non ne usciremo nemmeno vivi, appena scopriranno chi sono. Non ti ho mentito su quella che è il mio ruolo. Io sono un guardiano delle nebbie. Io conosco la lingua dei cacciatori erranti perché le mie origini sono da loro. Io nacqui tra le tribù dei cacciatori erranti. Lo ricordo a livello molto basilare il loro linguaggio. Non so se tu credi negli dei o negli spiriti, ma nelle terre perdute, ogni qualvolta accade un fatto particolare, che è appunto l'espansione delle nebbie, che è quello che sta avvenendo adesso. Le nebbie della colpa si stanno espandendo. E quindi gli dèi rivogliono indietro ciò che è perduto. Ogni qualvolta accade questo, una persona viene scelta e questa persona diviene ricettacolo dello spirito che più è vicino agli dèi. Quando è avvenuto, mia sorella Sarai è stata scelta. Il problema è che noi siamo fuggiti dalle tribù erranti, dei cacciatori erranti. E quando mia sorella è stata scelta, io ovviamente ho ricevuto, diciamo, il permesso per potermici allontanare dalle nebbie. Il fatto è che quando sono arrivato, il nostro villaggio era stato completamente distrutto e mia sorella è scomparsa. Probabilmente i cacciatori erranti vogliono riottenere quello che hanno perso, soprattutto perché ora qualcuno del loro sangue ospita lo spirito più potente e antico di Eldamas. Tu non hai idea dei poteri di quello spirito. È capace di concedere i poteri di tutti e sette gli elementi a chi lo ospita. Potrebbe farlo persino a me, che sono, come li chiamate voi, un dimenticato. Quando ho visto il villaggio distrutto, sono corso a chiedere aiuto. Ho abbandonato il mio dovere. Ho trovato Kaleva. Le ho spiegato tutto questo e abbiamo deciso che è il caso, che dato che quello che può avvenire è un rischio per l'intero mondo, non solo per le terre perdute, tu avresti fatto quello che dovevi e noi avremmo cercato di avvertire il resto del mondo del pericolo che si sta avvicinando.
Il pericolo di cui parli risiede in tua sorella, in questo spirito o in chi gli dà la caccia?
Il pericolo risiede nel fatto che se i cacciatori erranti troveranno mia sorella, probabilmente le impediranno di sigillare le nebbie, perché questo è il ruolo dello spirito, impedire che le nebbie si espandano e se lei non le sigillerà, inguieranno il mondo.
Tasha non è, ribadiamolo per la centesima volta, non è particolarmente credente. Quindi da quando hai iniziato a
Per
sentire sta cosa.
quanto, ribadiamolo per la centesima volta, gli dèi, le divinità, gli spiriti in Eldamas sono un dato di
Esatto.
fatto.
Sentendo questa cosa degli spiriti.
Gli spiriti in realtà ne hai già sentito parlare di più, te lo
No,
dico, cioè sono
ok.
una cosa molto più concreta delle divinità. Sì, ci sono nei racconti e nelle leggende, però si conosce molto di più sulla loro natura, sai che esistono modi per sigillarli, che sono creature molto rare, ma non hai mai sentito di uno spirito talmente potente che possa addirittura donare poteri magici e soprattutto i dimenticati sono una novità in Eldamas. Ci sono
È
da
vero.
veramente pochissimo tempo, pochissimi anni, i dimenticati. I dimenticati sono coloro in Eldamas che nascono incapaci di usare la magia, sono completamente privi di poteri magici. E sono una conseguenza della guerra degli elementi, della guerra del sangue, una conseguenza che sta saltando fuori, ma persino nelle terre proibite c'è un dimenticato. E sua sorella invece è custode dello spirito più potente di Eldamas, a detta sua.
A questo punto della faccenda, Tasha potrebbe anche, diciamo, fidarsi della storia degli spiriti, delle cazzate, degli dèi, un po' meno del fatto che abbia così tanti poteri e un po' meno della questione, diciamo, nebbie e della questione che inghiottiranno il mondo se questo spirito non li sigillerà. Però dal tono immagino che lui faccio trasparire il fatto che questa era la sua missione, quella forse di proteggere la sorella o comunque
Cercarla,
anche solo
trovarla.
trovarla o comunque portare il messaggio ad Elda, ma se era qualcosa per lui di importante.
Sì,
Quindi
quindi o è un pazzo
o è un
o è un mostro a
pazzo
mentire.
oppure o è un mostro a mentire oppure effettivamente questa cosa ha un fondo di verità per quanto per Tasha sia difficile capirlo e
Puoi
comprenderlo.
provare a farmi un'intuizione per capire se ti sta mentendo,
Ok, va
sei
bene.
lucido mentre ti parla.
17 più 2.
Hai fatto, non ti sta mentendo. Crede davvero in quello che sta dicendo. Cioè, avverti che questa è diventata la sua ragione di vita.
Perdonami se te lo chiedo, ma in che modo le nebbie inghiottiranno il mondo e in che modo dovrebbero essere sigillate? Col potere degli elementi?
Non esattamente. Le nebbie sono il risultato di quella che fu una guerra molto antica. Quando i cavalieri lessero i primi, quando gli dèi lessero i primi cavalieri di Eldamas, i primi sette, vivevano nelle terre perdute, questi uomini. Ne hanno preso uno da tribù e poi le tribù si sono spostate a nord. Il problema è che quando il mondo venne privato della presenza degli dèi, perché gli umani tradirono il nome di Halavad. Questa è la prima volta che senti questo nome, e il sogno divenne lo specchio degli uomini. Dalla terra bramò un desiderio inarrestabile, un desiderio di colmare il vuoto perduto, e quindi le nebbie consumano, raccolgono. Cercano di riempire questa mancanza. Quello che faranno è prima di tutto togliere i poteri magici a tutti. E poi poco si sa. Sono pochissimi coloro che riescono a uscire dalle nebbie. E io fui uno di loro. Io persi i miei poteri quando entrai nelle nebbie. Io non sono nato dimenticato.
Credi che la corruzione e la consumazione delle nebbie sia, ovviamente tu che ci sei stato, qualcosa di prettamente fisico o qualcosa di più psicologico?
Non c'è niente in quelle nebbie, solo una piana desolata, non c'è nemmeno la neve, terra grigia e morta. Quindi non te lo so dire.
Vedi, è ironico. Io volevo partire alla volta del mio paese per tentare di portare un po' più di tecnologia e prosperità in queste terre. I miei concittadini pensano che, beh, che si tratti di terre antiche, questo è indubbio, ma di sicuro non avrei mai pensato che fossero i nostri antenati a risiedere in queste terre.
È stato il vostro errore. Quando avete varcato le coste delle terre che voi chiamate perdute, avete superato un limite dal quale non si tornerà più indietro. Non è un caso che mai siamo venuti al nord. Non è un caso che mai abbiamo cercato i contatti con voi.
Perché
Adesso le
questo?
tradizioni si sono allentate.
Perché la terra degli spiriti deve essere divisa da quella dei nuovi uomini? Cosa?
No, no, questa non è la terra degli spiriti, questo è l'ultimo spicchio di Eldamas che ancora non ha tradito il suo nome. Questo luogo è ancora Halavad, questo luogo è ancora il sogno degli dèi, e voi ritornandoci, senza il desiderio di farlo, ma ciò è avvenuto, avete nuovamente piantato il seme dell'egoismo, del male, nel cuore dell'uomo.
Il
Quindi il
seme.
nostro ruolo di guardiani sta perdendo efficacia.
Oddio, perdonami. Non metto in dubbio il tuo ruolo di guardiano e non metto in dubbio la tua vocazione, ma non mi sembra di aver portato la guerra in casa vostra, non mi sembra di aver portato niente di così negativo in casa vostra, se non prosperità, tecnologia. Ed è un po' irritata, sono un po' irritata da questo atteggiamento, non solo perché non credo al 100% agli dèi, ma anche perché lui non ha detto chiaramente cosa hanno fatto gli uomini per tradire il nome di Avalad o di Eldamas o come cazzo si chiama. Quindi, essendo Tash una persona molto pratica, reagisce in questo modo. Non è volutamente stronza, è semplicemente un attimo irritata. In che modo avremmo, insomma, i nostri antenati, non di certo noi, tradito il nome degli dèi? Cioè, com'è successo?
Halavad nella nostra lingua significa il sogno degli dèi. Tu sai che gli dèi crearono il mondo in base al loro desiderio. Lo sai, cioè,
Certo.
questa è una cosa
Sì,
universale.
sì, sì, sì.
Il problema è che quando Zarath concesse la libertà agli uomini, questi, invece di vedere il male come un'apertura, una possibilità di scegliere la verità e il bene, la presero come una via che si poteva intraprendere. E quindi Halavad cessò di essere il sogno degli dèi perché diventò un luogo di morte, rovina e distruzione. Questo perché l'uomo è libero. Per questo tradì il suo nome e divenne Eldamas, lo specchio dell'uomo.
Ma
Noi siamo l'unica tribù rimasta, l'ottava tribù, che ormai si è divisa e separata, che era qui, per impedire che le nebbie andassero oltre i confini di questa terra. per mantenere il male del mondo sotto controllo. Noi eravamo chiusi a voi. Noi siamo umani, ma siamo diversi. Noi siamo ancora gli umani dell'inizio.
Voglio cercare di essere diplomatica nel dire quello che sto per dire. Ok, quindi perdonami, ma te lo dico molto chiaramente, io non sono particolarmente religiosa, però...
Allora c'è un modo per provartelo.
Aspetta, da come me l'hai raccontata ora, sembra che gli uomini abbiano tradito il nome degli dèi acquisendo la libertà che gli è stata data da uno stesso dio. Non è stato qualcosa che hanno fatto, è stato qualcosa che gli è stato dato. Che colpa ne avevano?
La libertà è stato un dono, lo sfruttarlo in modo sbagliato è stata una colpa. Un dono per il quale gli dèi hanno rinchiuso Zarat, perché sapevano del rischio di questo dono. Comunque è un modo per provarti che noi siamo diversi da voi. Tu dopo un po' non riesci più a usare la magia, giusto? Devi riposare.
Sì.
La prossima volta che combatteremo, vedrai che Kaleva non ha bisogno di riposare.
Al che io sono scientificamente interessata, perché comunque è qualcosa di... è un fenomeno visivo che io posso vedere e capire. Quindi sono già più sull'attenti. Interessante. Ma quindi, scusami un secondo, per ritornare, insomma, secondo quello che è il tuo credo, se dovessi, diciamo, soddisfare quello che è il tuo credo, andando un giorno, forse, se ci libereranno, ipotizzo, ritornando al mio mondo, al mio senato, dovrei dire di lasciare queste terre?
Ormai non servirebbe più. Ormai il sigillo è stato aperto. Non c'è più modo per tornare indietro. L'unica cosa che si può fare è far imparare agli uomini a saper decidere cosa fare della propria libertà.
Perdonami, però io non capisco ancora il collegamento fra la nostra venuta qui, che è stata molto pacifica, e la rottura del sigillo. Tua sorella è stata cercata ed è tuttora cercata dai cacciatori, non dalla nostra gente. Noi siamo venuti qui in modo pacifico.
Non ho detto che avete portato guerra. Avete portato diversità. Avete portato il cambiamento. Questa terra doveva restare immobile, persa nel sogno degli dèi. Voi ci avete consegnato altri strumenti, in buona fede, per aumentare il nostro desiderio.
Quindi vi abbiamo corrotte, questo che stai dicendo?
No, non sto dicendo che ci avete corrotto, sto dicendo che ci avete aperto una via che ci apre a un rischio maggiore. Noi siamo sempre stati ignari, e più sei consapevole in questo mondo, più ne vedrai i mali e le sofferenze, e sarai incline a estraniartici. Noi invece dobbiamo viverci in questo mondo, dobbiamo rimanere piantati nelle nostre radici, non dobbiamo avere la consapevolezza di quella che è la potenzialità della libertà umana. L'unico modo perché l'uomo scelga il bene è l'ignoranza della propria libertà. E voi ci avete portato dicendoci che era un diritto, dicendo che era un bene che noi diventassimo parte del vostro popolo e del vostro regno. Non è una colpa. Però ormai non si tornerà più indietro.
Allora, probabilmente Tasha non parlerà più per questa conversazione, perché non vuole offenderlo. Però giusto perché lor signori ascoltatori e visionatori di questo episodio capiscano, lei non è per un cazzo d'accordo su quello che sta dicendo, però allo stesso tempo non vuole appunto offenderlo, non vuole dirgli tu non hai capito un cazzo della vita, perché la vita è sofferenza, perché la vita fa schifo. Ti dico, quello che volevo rispondere e mi sono letteralmente morsa la lingua in game: preferite vivere senza la ruota e senza le strade, senza...
ce l'hanno la ruota, dai,
sto scherzando, nella merda per compiacere gli dèi, perché questo è quello che Tasha pensa, per compiacere gli dèi, non usando la vostra libertà per banalmente essere felici, non dico che non esistano persone di merda a questo mondo, e non volendo prendersi il rischio come società che possano esistere persone di merda, e da persona della terra del fulmine, è per questo che esiste la giustizia, ok? Tra parentesi,
Don,
non l'ho
è
mai
bellissimo, ti sto amando.
Non l'ho mai tirato fuori, ma è per quello che esiste la giustizia. Perché il male compiuto come atto egoista,
concreto,
libertario, va punito se va a inficiare la libertà altrui, eccetera. Base della giustizia, ma queste persone non lo conoscono, perché non hanno un cazzo queste persone, se non hai neanche le strade, come cazzo fai a capire che puoi, che il male lo puoi combattere con la giustizia? Fine.
La risposta che ti avrebbe dato Runa Dream, dato che tu non gli hai posto questa domanda,
ok,
rimarrà un mistero, non te la dirò nemmeno in metagame. Perfetto, quindi te ti mordi la lingua in silenzio. Una cosa, per quanto tu te la sia presa per quello che ha detto, riconosci un intento sincero in Runa Dream, cioè non sta giudicando o criticando, è come se stesse esponendo un fatto compiuto. Quindi non c'era un giudizio diretto né verso di te né verso chi ha colonizzato. Mm-hmm. Se tu non gli chiedi altro, Runa Dream torna in silenzio.
Anche io.
Perfetto, io ti dirò questo. Sei mentalmente stanca, mm-hmm, riposerai per quasi tutto il viaggio, alla fine, dopo questo discorso, che non ti ha per niente soddisfatto. Chissà che idea si è fatta Tasha di Runa Dream.
Vado a dormire pensando sti cazzo di fanatici religiosi di merda.
Sogni. Di nuovo la nebbia, quella che tu sognasti la prima notte, la notte prima di partire. Ma questa volta la nebbia ti sta consumando. Visibilmente proprio, stai diventando trasparente, le tue dita scompaiono. Queste nebbie, mentre ti consumano, in realtà non arrivano, non è che salgono fino alla testa, stanno consumando anche la tua testa e si fermano al tuo cuore, che tu vedi come se fosse diventata una telecamera che vede dall'esterno. Il tuo cuore è azzurro e nero, una luce azzurra e nera che si mescola. Quello rimane, resiste alle nebbie e poi un tocco ti sveglia. Era una dream, siamo arrivati, adesso verremo interrogati. In ogni caso, ti auguro buona fortuna. E la porta del carro viene spalancata e vi vengono levati i sacchi di testa. La luce vi abbaglia, è l'alba. La notte dura poco in questo periodo dell'anno. C'è un freddo terribile. Dalla direzione in cui sorge il sole, capisci che vi siete spostati a est, quindi io, ben lontani da dove dovevate arrivare voi. E vi trovate, cioè appena venite condotti fuori dal carro, vedete appunto questo accampamento ben organizzato. Non sono tende di fortuna, si vede che è gente abituata a vivere da nomade, quindi i suoi strumenti ce li ha. E dove c'è questo grande falò, ma con grande intendo veramente grande, al centro, si tratta di almeno 5 metri di diametro di falò. Voi attraversate queste tende, che sono tutte simili tranne un paio, una è decisamente più grande delle altre, in cui fai 2 più 2, lì ci sta il capo dell'accampamento, e un'altra che forse fa da magazzino o da altre cose. Diversi, vedete cavalli, vedete un sacco di lupi, c'è un recinto esterno che è pieno di lupi neri, gli stessi lupi che tu e Runa Dream avete avuto il piacere di conoscere. Voi venite condotti al falò e vi fanno sedere sulla neve, il freddino, avete il culetto il freddino per così dire sulla neve, anche se il falò fa caldo, quindi è una sensazione fastidiosa, perché siete bagnati sotto col freddo e avete l'aria calda del falò che vi viene addosso. E l'uomo col fucile vedete che va abbastanza rapidamente nella tenda più grande. Starà lì un paio di minuti, quindi se vuoi dire qualcosa dillo, se vuoi fare qualcosa fallo, se vuoi guardarti attorno, se vuoi...
Voglio guardare Runa Dream.
Mm-hmm.
Voglio chiedergli, in modo ovviamente a bassa voce, c'è qualcosa che devo mettere? O mettere?
In che senso? Probabilmente ti diranno loro più cose di quelle che tu sai. Cerca di non mostrare particolari legami con me, piuttosto con Tash, con Kaleva. Fingi di non sapere come mi chiamo, chi sono e da dove vengo. O potrebbe finire veramente molto male per te.
E per te come finirà?
Non lo so. è facile che verrò ucciso.
Creiamoti un'identità fittizia, scusa.
Capiranno chi sono, so chi sono i grandi capi e hanno tutti un potere molto particolare. È difficile nascondergli le cose.
Cazzo! Sia in game, sia
Lo
metagame,
sai, vuol dire
so
potere dell'ombra.
che
Sai che
si tratta di
l'ombra ha il potere
persone.
del.
Esatto.
Sai che l'ombra ha il potere della mente e hai sentito che i più potenti sanno entrare nella mente degli altri. E
Quindi dico proprio cazzo in game.
dagli stemmi penso anche di aver capito chi è. Non siamo semplicemente in un accampamento, siamo dal vice assoluto, dei cacciatori errati. È un uomo veramente pericoloso. Kazan si chiama. Oltre al fatto che mi conosce di persona, quindi ci metterà veramente poco a capire chi sono. Detto questo, l'uomo col fucile esce e si avvia verso di voi. Col fucile spianato. Vi dice qualcosa, Runadrim si alza in piedi, quindi puoi intuire che sia alzatevi.
Io mi alzo con molta calma.
E vi conduce con abbastanza fretta e anche violenza. Vedi che un bel calcio di fucile lo dà nelle reni a Runadrim perché vada in fretta. Entrate in questa tenda. Tenda che, malgrado le dimensioni, è molto spartana, molto sobria. Al suo interno c'è un tavolino veramente semplice, un giaciglio di paglia, un minuscolo focolare acceso al suo interno, molte armi, anche di fattura buona, di acciaio proprio.
Fucili.
Quindi tu dici, fucili ne vedi un paio. Il fatto è questo: qui sono all'era del bronzo. Questi non sanno cos'è l'acciaio, non l'hanno mai fatto. E tu vedi armi che sono palesemente di acciaio. È seduto sopra il tavolino, a gambe incrociate, sta un uomo molto alto. Dalla carnagione abbastanza scura e gli occhi chiari, a mandorla, capelli cortissimi, ha i lineamenti duri, ma proprio duri, non perché sono spessi, ma perché sono di un tagliente mostruoso. È sottile, quasi ferino, potreste dire, che vi osserva. Appena vi vede, parla, e questa volta lo fa in comune. Ha un accento molto strano, quasi mellifluo. Più dolce di quello di Caleva, ma in maniera fastidiosa. Mi dice: benvenuti, miei cari ospiti. Da quanto tempo che non ci si vede, fratello mio? Va vicino a Runadrim e gli tira un pugno nello stomaco. Runadrim si piega in due. Bene. So già che non mi dirai niente. E che le tue difese mentali sono piuttosto forti, ragazzone. Quindi, per scoprire dov'è la tua sorellina, ti farò conoscere un mio caro amico. Gli piacciono molto i coltelli. Cerca solo di non spaventare la tua amica con le urla. Schiocca le dita e l'uomo col fucile conduce fuori un Runadrim che è improvvisamente impallidito. Sembra che stia per vomitare e tu hai capito che lo stanno per torturare. Riguardo a te, invece, siediti e praticamente ti spinge per terra a sederti per terra. E lui torna a sedersi sul tavolino. Vedi che c'è il tuo zaino vicino al tavolino adesso. E recupera la lettera di tuo padre. E la legge. Quindi evoluzioni tecnologiche, eccetera, eccetera, eccetera. Sì. Tutto come concordato, insomma.
Come scusa?
Ah, mia cara Tascia, giusto? Secondo te come li abbiamo questi fucili? Secondo te come li abbiamo le armi di acciaio? Secondo te come siamo arrivati fino a qui senza che nessuno sapesse, che nessuno informasse le tribù centrali?
Chi vi ha fornito i progetti?
Non ci sono stati forniti i progetti, tuo padre è stato fedele su questo. Per avere salva la vita sua e tua ci ha fornito semplicemente le armi già fatte. Ha venduto i progetti al Regno dell'Acqua, però, quello sì. Ti sei infilata in un bel disastro, ragazza mia. Però sono in buoni rapporti con tuo padre, quindi a meno che tu non faccia brutti scherzi non ti farò del male. Ma spiegami un po', il ragazzone di là, come l'hai incontrato? Come vi siete conosciuti?
Sto zitta. E faccio no con la testa come per dire: non ho idea di chi cazzo sia.
Peccato che le provviste nelle bisacce dei vostri cavalli indicassero che eravate pronti per un viaggio di quasi un mese.
Io dovevo andare nel regno del fulmine.
Questo lo so. E in teoria non saresti nemmeno dovuta tornare indietro.
Avrei dovuto almeno avere la possibilità di andarci prima di vedere se sarei tornata.
Vero, ma i patti sono cambiati. Hai avuto la sfortuna di conoscere la persona sbagliata nel posto sbagliato. Tranquilla, Kaleva, non le faremo del male, è troppo importante, non è il momento per la guerra, prima dobbiamo avere abbastanza armi per farlo. Abbiamo mandato in costruzione le baliste.
Urrà, io ammazzo mio padre, te lo dico.
Però, tuo padre è bravo a contrattare, sai. Non toccheremo le tribù centrali se non opporranno resistenza. Ma dubito che non lo faranno, quindi
Domanda.
probabilmente sarà guerra anche contro di loro.
Domanda per il futuro. Che non so se, cioè, solo per curiosità. Loro non hanno i progetti, cioè almeno da quanto mi ha detto, hanno avuto le
Da quanto ti
armi.
ha
Da
detto,
quanto si è
hanno
detto,
avuto le
hanno avuto le
armi.
armi. Se quello che ha detto, cioè, questo tipo di popolazione, ovviamente avendo il rifornimento eventuale del Regno dell'Acqua, quello lasciamo da parte, però come solo loro, come popolazione, senza i progetti, non sarebbero in grado di replicare delle armi che già conoscono,
Allora,
tipo
forse
fucili
potrebbero
o...
capirne il funzionamento, però non hanno gli attrezzi per farlo, cioè
No, no, non le
servono
potrebbero
cose.
costruire in quel senso.
Costruirle no.
Ok.
Tuo padre è bravo a contrattare. Non toccheremo le tribù centrali a meno che non diano fastidio. Poi a noi poco interessa della pietra di Giluef, ve la daremo tutta. In cambio di lasciarci il controllo di queste terre. Penso che sia il caso di dirti la verità un pochino su quello che sta avvenendo. La vostra colonizzazione. Dopo che ha scoperto la pietra di Giluif, il Senato non ha più interessi di alcun genere a portare civiltà, vuole la pietra. E a noi di quella pietra non ce ne facciamo nulla, quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo lasciato il popolo del Fulmine scavare nei nostri giacimenti gratuitamente. Lasceremo scavare il vostro regno per trovare tutta la pietra di Giluif che vi possa servire. In cambio abbiamo ottenuto le armi degli alleati per la guerra. E avremo il controllo di queste terre e di questo popolo, come è giusto che sia. Hai ancora molto da imparare, ragazzina.
Mi metto a ridere perché sono stata fottuta dal mio stesso padre e mi metto
Nel
proprio a
momento in cui
ridere.
ridi, nel momento in cui ridi, un urlo squarcia l'aria. E subito dopo un altro. E un altro ancora. Oh, hanno iniziato. So che non cederai in fretta.
Io continuo a ridere, sono nel mio.
Faremo così, dato che evidentemente eri ignara di tutto questo. Non mi serve nemmeno entrarti nella mente. Ti libereremo. Ti daremo una scorta. Tu andrai dove devi andare nel Regno del Fulmine e non farai più ritorno. Facendo ciò che deve essere fatto. Se accetti di farlo, posso prometterti che non uccideremo il tuo amico. Almeno in questa prima fase, mi assicurerò che il mio amico non lo uccida e posso assicurarti che tratteremo Kaleva giustamente per i vostri criteri. Siete popolo della giustizia, no?
Diciamo che sparare ad una persona, trovare motivi per torturare la gente e poi contrattare un rilascio.
Non è un contratto, è un ricatto, ragazza mia.
Appunto, per questo è inutile che tu mi dica, sei del regno della giustizia, perché qui di giustizia non ne vedo, ma non so se ho scelta, a quanto pare.
Forse è il caso che ti mostri questa. Si gira, va in un baule e apre una lettera. Si avvicina e te la passa. Riconosci subito il sigillo del Senato del Regno del
Sì.
Fulmine.
Ho ancora le mani legate.
Ah, ti farò il piacere di reggertela. E te la mette davanti alla faccia. La lettera dice questo. Tuo padre era stato ricattato dal Regno del Fulmine. E il ricatto era quello che, se non avesse condiviso i progetti e le scoperte, avrebbero richiamato indietro sia te che lui, vi avrebbero condannati a diversi anni di carcere, vi avrebbero tolti del vostro titolo nobiliare e del vostro voto in Senato. e avrebbero mandato un altro governatore a recuperare la pietra di Gilweth. Solo che tuo padre, poi, per vendicarsi, si è alleato con noi.
Quindi il vostro alleato qual è esattamente? Non è più il Senato?
No, il Senato crede di essere il nostro alleato. Noi siamo alleati del Regno dell'Acqua, che odia la vostra gente, non so se lo sapete. E di tuo padre. Tuo padre che ormai ha perso totalmente interesse per questa gente. Non crede più in nulla. E quindi si è alleato col Regno dell'Acqua. Gli ha dato i tuoi progetti. Sei una ragazza intelligente, sai. E il Regno dell'Acqua ha iniziato a produrre le armi che ci vengono date. Ripeto la mia offerta. Se non vuoi che il tuo amico venga ucciso nei prossimi 20 minuti, e se vuoi che Kaleva venga trattata con la giustizia che merita, tu partirai per il Regno del Fulmine con una nostra scorta. Parteciperai alla riunione del Senato, conscia di ciò che devi fare, e quando il Senato ci manderà la prossima lettera e vedremo appunto i risultati del tuo essere rimasta fedele a questo patto, rilasceremo Kaleva.
Non che non voglia accettare, sai. Non capisco cosa c'entra Kaleva in tutto questo.
Kaleva è semplicemente una pedina un po' più importante. Sarebbe la figura con cui dovremmo contrattare al momento della guerra. Ucciderla porterebbe a diversi problemi. Ma in ogni caso, ti ho detto che se possiamo evitare di spargere il sangue lo facciamo. Se Kaleva accetterà di arrendersi, quando sarà il momento, non verrà torto un capello né a lei né alla sua gente. Se invece la uccidiamo, non ci sarà nessuno con cui contrattare, non potremo altro che fare piazza pulita.
Domanda.
Quanto sono stronzo.
A parte quello. Allora, quando siamo scesi, io ho visto per caso se è sceso con noi il dottore dell'acqua, del Regno dell'Acqua.
No. Non l'hai visto. Io non lo continuo a dire, ma ci sono urla, pianti e singhiozzi in sottofondo.
Sì.
E anche suppliche. Al mio amico potrebbe scivolare la mano là fuori.
Sono d'accordo. Allora, accetto la vostra offerta. A meno che per andare avanti con i vostri piani non vi serva qualcuno che potenzi le vostre armi.
Ah, sì, il funzionamento magico. Sappiamo anche quello. In realtà abbiamo trovato un metodo più efficiente. Con la polvere da sparo può usarla chiunque.
E io
Basta insegnargli a mirare.
potrei renderla ancora più potente.
Oh, ma infatti ci servirà in futuro. Non ho detto che ti uccideremo.
Ma mi lasciate andare ora?
Ho detto che rimarrai al Senato del Fulmine, perché io non ho detto che ci fermeremo alle terre perdute. Sai,
E io non ho parlato di
il
potenziare
popolo
solo i
dell'acqua.
fucili. Di
Vero.
sicuro non
Non sei
combatterete
l'unica
solo con
inventore di
quelli.
questo mondo.
Ma sono la più
Vero,
brava.
non sei l'unica inventore di questo mondo. Arrogante. Ti dirò questo. Il popolo dell'acqua, come voi lo chiamate, oltre a odiare la vostra gente, ha interesse nel soverchiare il popolo dell'ombra. Noi non abbiamo problemi, dato che ci interessa sconfiggere tutti in Eldamas. Dobbiamo riportare il mondo al suo stato antico. Dobbiamo riportare il mondo a essere nuovamente Alavad. Quindi avremo degli alleati. La nazione militare più potente di Eldamas, o sbaglio. Oltre a qualcuno che guarderà in silenzio, come appunto il Senato del Regno del Fulmine.
Ma se ti dicessi che per quello che ne so io, tu e la tua gente non sapete esattamente tutto sulla tecnologia che possediamo. Però io posso dirvelo, posso anche darvela quella tecnologia.
Il fatto è che tu non sai quanto ci è stato dato. Quindi siamo a un punto morto. Perché io potrei dirti che ci è stato dato tutto e tu potresti non crederci e continuare a ritrattare. Io ti ripeto, per questo al momento non mi servi, mi servirai dopo. Per ora hai un compito. Svolgilo e ti prometto che ritratteremo il tuo ruolo in futuro. Posso fare anche un patto di sangue se lo desideri.
Capisci che Il problema qui non è quanto io non so, è quanto voi non sapete sui sette regni. E l'unica persona che può dirvelo sono io. Quindi se io dovessi tornare nel regno del fulmine, parlare effettivamente al Senato, fare quello che mi hai detto tu. Però poi mettessi il piede su un gradino sbagliato da molto in alto e mi spezzassi l'osso del collo. Voi potreste
Non ho
arrivare.
detto che rimarrai da sola. La mia scorta verrà con te. Sarai sorvegliata 24 ore su 24. Se svolgerai bene il tuo compito, ti sarà concessa un po' più di fiducia. Non sono un ragazzino. Oltre al fatto che non sei l'unica persona con cui abbiamo contatti. Abbiamo contatti anche nel Regno della Terra, sai. Le
Ok, facciamo una
terre
cosa.
perdute stanno per uscire dai loro confini. E c'è un'enorme guerra in procinto. E noi siamo freschi. Il resto del tuo mondo, invece, è in guerra da molti secoli e sono indeboliti.
Sì.
Io la vedo come una vittoria assoluta, se tutto
Capisco,
va secondo i piani.
quello che intendi e sono sicura che pure i tuoi contatti nel Regno della Terra siano fantastici, però c'è, come dire, un piccolo problema, una minaccia un po' più grande che.
Le nebbie?
No, 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 no. Una minaccia un po' più, come dire, fuori dalla vostra portata.
Sarebbe questa minaccia?
Un'arma che, volendo, potrebbe impedirvi nel vostro progetto. Potrebbe sterminarvi tutti, volendo.
Le armi in grado di sterminare popoli esistono da molto tempo. E per quanto ne sappia sono sette. Chiederò ai miei informatori. La Zanna Nera è sempre contenta di fornirci le informazioni che ci servono. Allora, nel mentre cercheremo questa fantomatica arma, tu rimarrai qui come mia ospite personale.
Ti dico solo che quello a cui mi riferisco non è qualcosa legato alla magia.
Immaginavo. Beh, direi che la nostra riunione è conclusa. E la tenda attorno a te fa un piccolo tremolio.
Fanculo.
E capisci che era nella tua mente.
Fanculo.
Bene, la tua tenda ti daranno un posto da qualche parte. Non sarà un luogo di piacere, non siamo proprio civilizzati come voi dite. Però cercheremo di non farti stare troppo male. Adesso dovrò fare un saluto al nostro amico in comune. Vedere se ha mollato un po' quella lingua. Portatela via. Inizia a cadere la neve. Fine della sessione.
Volevo chiederti un'ultima cosa prima di uscire dalla stanza. Non so se devo tirare su percezione, intuizione, per capire se lui mi ha semplicemente accontentato o se ha un minimo creduto a quello che gli ho detto.
Devi tirare un'intuizione.
Ok. 20 naturale.
Capisci che ti ha accontentato,
Non crede
ma
all'arma
hai
di distruzione.
percepito. No, non è che non ci crede. Genuino interesse da quel punto di vista. Ha riconsiderato un attimo la tua posizione. Comunque, batte le mani, entrano due uomini armati, ti sollevano di peso, ti girano. Ti conducono fuori e appena fai un passo oltre la soglia della tenda, inizia a cadere la neve. Fine della sessione. Nel frattempo ho fatto un aereo di carta, ma ero molto attento a quello che stava succedendo. No, perché questa è stata una delle tue introspezioni da personaggio che mi è piaciuta di più in assoluto. Te lo dico, proprio di tutte quelle che abbiamo fatto finora, anche nelle altre campagne, è stata la più in character, bella e la più realistica, pur sapendo che tu di metagame sai il mondo di Elfmas, è stato bellissimo, quindi grazie per questa esperienza.